Di quello che si sta realizzando, che almeno a me sembra che si vada realizzando. mi sono convinto infatti che questo discorso sta andando ormai oltre quello dell'adozione mite e che si va delineando un nuovo traguardo, che è quello di realizzare un quadro generale di mitezza sia normativa che giurisdizionale nel diritto in generale, ma in particolare nell'ambito del diritto familiare e minorile. Ritengo in sostanza che l'adozione mite non sia soltanto una sperimentazione operativa, ma anche e soprattutto un percorso culturale. Uno spicchio di quel movimento di pensiero che parte dall'idea del diritto mite di Gustavo Zagrebelsky per compiere un cammino diretto all'attuazione della giurisdizione mite, seguendo una via che viene da lontano. E di ciò mi sono reso conto non molto tempo fa, in particolare un mese fa circa, quando ho partecipato a Roma, presso l'Aula Magna della Corte di Cassazione, a un convegno europeo promosso da GEMME, cioè il Gruppo Europeo dei Magistrati per la Mediazione, che hanno svolto in quell'occasione un incontro importante per la platea dei partecipanti, per la presenza di magistrati di tutta Europa, ma anche e soprattutto per la presenza di grandi autorità massime del mondo giudiziario italiano. Più importanti ancora di tutta questa, diciamo, dimensione esterna sono stati i contenuti dell'incontro. Sentire il professor Pecorella, allora presidente della Commissione Giustizia della Camera, dire che l'Italia nella prossima legislatura dovrà rispettare gli impegni assunti in sede europea in tema di mediazione e che ciò comporterà quanto al penale l'ampliamento dell'area dei reati punibili a querela, con possibilità di invio dei soggetti coinvolti nei servizi di mediazione e con la previsione di estinzione di alcuni reati per effetto dell'espletamento di attività riparatorie da parte dell'imputato, quello che già avviene in vari casi nella competenza penale del giudice di pace, secondo me significa forse nell'ottica della cultura della mediazione e della mitezza normativa. Rendersi conto che anche in Italia vi sono già degli uffici giudiziari come il Tribunale di Genova, ma anche altri, che stanno tentando di trasformare la tradizionale udienza presidenziale del giudizio di separazione coniugale in un serio impegno protratto talora per varie udienze allo scopo di reperire soluzioni condivise dalle parti, anche con invii concordati ai servizi per la mediazione, conferma la stessa considerazione. E in questa prospettiva di mitezza normativa, di ricerca di soluzioni consensuali, si pone senza dubbio, secondo me, la riforma dell'affidamento condiviso. Per questo plaudo alla nostra partecipazione al convegno nazionale promosso dall'ANM e dall'Associazione Minorile, che si svolgerà presso la Cassazione il 29 maggio, anche se tuttavia rilevo con rammarico che in questo incontro la cultura europea della mediazione, affermata solo un mese fa in quella stessa sede, è del tutto assente. Continuano a riproporsi delle separatezze tra tema e tema, tra, in questo caso, mediazione e tematiche familiari. Ma nella stessa logica anche, per esempio, la nuova legge sulla tossicodipendenza, l'articolo 73, quinto comma bis della legge sulla droga, quella proposta da quella brutta legge 49-2006, tuttavia prevede un punto che è significativo. Una forma particolare di messa alla prova per gli imputati adulti, con la possibile loro condanna all'espletamento di attività di pubblica utilità in sostituzione delle pene detentive. E nello stesso senso si pongono le autorevoli pronunce, in questo caso giurisprudenziale, quella che ha citato già Gino Fatica, la 347 del 2005 della Corte Costituzionale, che ritiene applicabile ai singoli l'adozione particolare, e quella recente della Corte di Cassazione, che ha rivolto al Parlamento la richiesta di consentire l'adozione internazionale dei singoli anche nella forma legittimante. Ed è in questo quadro di mitezza, che qui è giurisdizionale e prima era normativa, secondo me si colloca l'adozione mite. che a mio avviso non nasce a caso, ma rientra nella cultura generale sopra descritta, tendente alla ricerca, oltre che di andare verso soluzioni più possibili condivise. Una vitetta giurisdizionale che potrà andare anche oltre l'adozione mite, per diventare sempre più un modo generale di essere della giurisdizione a tutela dei minori e di quelli dei tribunali per i minorenni in particolare. Ad esempio, l'attività diretta ad acquisire il consenso all'adozione, che sta diventando abbastanza abituale nell'ambito della nostra applicazione del 44D, non vedo perché non debba diventare, io credo che debba diventare, un elemento generale caratterizzante ogni provvedimento giurisdizionale minorile e che prima di tutto debba riguardare anche la dichiarazione di adottabilità. E gli operatori sociali, che anch'essi sono coinvolti in questo discorso, sono chiamati a riflettere sul loro ruolo e sullo scenario che continua a rappresentarli come ladri di bambini e tardano a cogliere la funzione dolce di accompagnamento di minori e di affidatari che invece deve caratterizzare la loro attività. Nel giro di un anno a Bari vi sono state due vicende tragiche, con la morte di due bambine che vivevano nel degrado delle periferie cittadine. In entrambi i casi pendevano procedimenti civili minorili, in entrambi i casi le mamme non hanno aderito agli interventi sociali che si intendevano proporre per loro, una volta nascondendosi agli operatori del servizio sociale, che erano andati a casa loro, una seconda volta non comparendo per due volte in tribunale. La ragione dichiarata a posteriori, in entrambi i casi, è che temevano che le figlie fossero loro rubate. Io credo che noi non dobbiamo sottovalutare queste valutazioni, io credo che si debba riflettere su queste logiche e fare uno sforzo per cercare di cambiarle. E una prospettiva simile propone anche il discorso della continuità dei caffetti a cui Gino Fatica ha fatto riferimento. Io credo che confrontarsi serenamente su queste tematiche, che sempre più allargano gli orizzonti culturali del nostro lavoro, deve essere il nostro prossimo traguardo. E sulla base di queste premesse credo che dobbiamo porci il problema di dove va la giustizia minorile. Perché il mio timore è che rifiutare la cultura della mitezza rischia di isolarci e di riportarci indietro al tempo in cui le persone si incatenavano ai cancelli di tribunali o le televisioni sparavano a zero o Castelli proponeva la punizione di tribunali minorenni. Per qualche tempo dopo la vicenda Castelli non avevamo più sentito parlare di assistenti sociali come ladri di bambini né percepito attacchi ai giudici minorili, ma ecco che il vecchio modo di procedere tende a riemergere. E così avviene che da qualche parte un bambino di 20 mesi venga tolto l'affidamento familiare per andare in affidamento preadottivo e questo suscita reazioni contro il tribunale minorenni, contro gli operatori sociali. Del pari in altre parti alcuni avvocati lamentano interventi analoghi nella stessa materia con allontanamento di bambini dall'affidamento familiare per poter procedere poi all'affidamento preadottivo e giustificano nel provvedimento, lamentano che nel provvedimento si giustifica tutto questo dicendo che è necessario far decantare gli affetti, testualmente scritto nel provvedimento, prima di inserirli nella famiglia adulta. Ma la cosa che mi preoccupa di più è la cultura retrostante a questo modo di essere, quella che indica come modello di giudice minorile ideale quello coraggioso che fa le adottabilità e che viene contrapposto a quello mite, inteso come equivalente di pavido, che non ha il coraggio di giungere all'adottabilità e che con altre tecniche, con altri percorsi per giungere all'adottabilità. Io contesto questo tipo di cultura per due ragioni. Da un lato ritengo che sia giunto il momento in cui non dobbiamo pensare solo ad applicare la legge, ma anche porci il problema di come la applichiamo. Sono preoccupato, per esempio, dalla prospettiva dell'entrata ormai annunciata abbastanza prossima della legge sulla difesa di ufficio in materia civile. Temo che possa significare la fine della dimensione umana della giustizia civile minorile, è che il minorile diventi molto simile all'ordinario civile. E penso che non dobbiamo porci solo la questione delle garanzie giurisdizionali, dei rapporti con gli avvocati, ma di riprendere a pensare alla gente, ai danni che certi contenuti e provvedimenti possono creare nel destinatario, che forse lo accetterebbe se gli fosse proposto con diverse modalità. La mitezza non è validità, è ricerca, è ancora ricerca, è ancora ricerca di acquisire consenso e condivisione sulle decisioni, piuttosto che farle cadere dall'alto, di imporle di autorità e basta. E un'altra cosa voglio dire su questo punto, il discorso dei vuoti dell'adozione, della legislazione sull'adozione. Io credo che la legge sull'adozione presenti dei limiti e dei problemi e delle lacune che gli operatori più attenti stanno evidenziando. Ed è così che nasce quel convegno di Venezia a cui ha fatto cenno anche Gino Padiglia, ed è così che per esempio per l'autunno viene annunciato a Pistoia un convegno dal titolo L'adozione limite, una risposta all'affidamento sine die, punto interrogativo. Cioè le idee cominciano a passare, a muoversi, a riflettere. Tutti sono d'accordo nel dire che esistono le zone grigie. Nessuno è d'accordo nelle conseguenze di trarre da questo. Eppure l'idea, l'esistenza di un affidamento familiare sine die è sotto gli occhi di tutti. La situazione di precariato affettivo veniva descritta già da Alfredo Carlo Moro nel suo manuale di diritto minorile, e è proprio nelle pagine sul 44D. E però questa realtà non viene attuata, cioè lasciata alla buona volontà dell'affidatario quella di proporre un 44. Nella realtà non avviene. Nella realtà la stragrande maggioranza degli affidamenti familiari resta tale e i bambini restano nel limbo per fino alla maggiorità. E sono tanti, sono tanti, sono tanti. Allora, il problema, l'ultima cosa, e questo è un piccolo unico riferimento a Gino, il contrario di adozione mite non è adozione feroce, non è adozione crudele, come dice Santa Lira. L'hanno detto dei sociologi, l'hanno detto Pocare Ronfani nel diritto di famiglia del 98, parlando di adozione forte, e lo stesso la giurisprudenza, la corte minorile di Torino, in un decreto del 29 aprile del 2004 pubblicato dal Ministero di Giustizia, parla di adozione forte in contrapposto all'adozione mite. Quindi mi pare che ci sia già un dato di realtà di due modelli di adozione che presentano delle caratteristiche diverse. E poi quant'anche fossero uno, due, tre, cinque, dieci modelli di adozione. E perché avere un'adozione monolitica? Perché non avere tante possibilità di utilizzare gli spazi il più possibile a seconda delle caratteristiche che le situazioni possono presentare? Io credo che gli spazi significano che si comincia a non temere più quale evoluzione si debba avere e si possa avere, e che la pluralità di possibilità sia un valore, non un disvalore. Grazie. Io... Questo è passo brevemente, rapidamente, a parlarvi della esperienza di Bari, raccontandovi con questi lucidi un po' che cosa concretamente c'è. La sperimentazione dell'adozione mite è cominciata a Bari nel giugno del 2003, prendo spunto dal parziale insuccesso dell'adozione della legislazione sull'affidamento familiare e dall'esigenza di dare maggior impulso al processo di deistituzionalizzazione dei minori in vista della chiusura degli istituti. Si è poi rinvigorita con quelle novità, due delle quali le ha accennate in Gino Padiglia, la proposta di legge 5724 e quella 347, l'ordinanza della Corte Costituzionale, ma anche dalla legge dell'8 luglio 2005 che prevede l'indennità successa di chi è stato dichiarato decaduto dalla potestà. Sono questi tre punti significativi che consentono di cominciare a discuterne. Possiamo andare alla 4. Quali sono stati i presupposti per cui abbiamo cominciato a discutere di questo? Il numero dei bambini adottabili tende a diminuire a conferma che le situazioni di pieno abbandono morale e materiale si riducono, e qua ci riferiamo alle adozioni nazionali. Resta alto invece il numero degli aspiranti all'adozione, e l'adozione mite si rivolge innanzitutto a quelle coppie che pur valide non ottengono l'adozione, e tuttavia si rivolge anche ad altri e anche alle persone singole. Altro presupposto è costituito dal fatto che tanti bambini sono in parziale abbandono. Dei 10.200 bambini in affidamento familiare alla data del 30 giugno del 1999, solo il 42% è rientrato in famiglia, mentre il 58% è rimasto presso gli affidatari. Questi sono i bambini del limbo, che divisi tra famiglia biologica e affidatari rischiano di perdere la loro identità. Dati più recenti di indicazioni da parte di vari organismi mi hanno sottolineato che il dato indicato 42% e 58% è addirittura poco significativo, nel senso che i bambini che restano presso gli affidatari sarebbero anche di più, e questo ve lo riferisco per questi dati. Altri presupposti per l'adozione mite sono stati costituiti dall'adozione particolare prevista dall'articolo 44d, che consente l'adozione quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento di terreno. Essa si applica ai bambini felici e a quelli già ben inseriti in altre famiglie da cui non possono essere allontanati senza subire pregiudizi. Ma sempre più si tende ad applicarsi alle zone grigie dell'abbandono, a quei casi che in un primo tempo sembrano di difficoltà temporanea, tanto da indurre i servizi sociali all'affidamento familiare, ma che poi risultano insolubili perché il rientro in famiglia risulta impossibile a scadenza, anche se continuano visite e visite. Ci sono anche delle ragioni ulteriori. Le ragioni ulteriori sono state che talora le famiglie affidatarie, che pure avevano continuato a ospitare il bambino affidato dopo la scadenza, si sono perciò però rifiutate di adottarlo. Ora, è vero quello che dice Gino Fatica, che far sottoscrivere a delle famiglie l'impegno ad adottare dopo è solo una forma, non è un impegno vincolante, e tuttavia qualcosa fa. Ci consente, di fronte a un documento di questo genere, di far pensare le persone, di far sì che esse si rendano conto che è un impegno gravoso e verso più prospettive che esse presentano, e consente poi di riflettere sulle prospettive. Tenete conto che nessuna delle persone che ha sottoscritto questo documento, nel momento in cui si è andato prima all'affidamento familiare e poi verso l'adozione X44, ha rifiutato di procedere all'adozione. Il fatto che spesso queste coppie poi presentino al tribunale per i minorenni e a quelle la domanda di adozione e a quelle ai servizi sociali le domande di affidamento familiare sono le conferme di una disponibilità così ampia che la presentazione di una domanda prima per un affidamento familiare e poi ove sia verso una dichiarazione di una disponibilità di adozione non è un mito, trovava un retro riferimento già nella, in quello che accadeva prima che avessimo l'idea di fare l'adozione. Chi sono i destinatari di questo progetto adozione mite? I destinatari sono le coppie e i singoli desiderosi di procedere all'adozione, i servizi sociali comunali, i consultori familiari. alle coppie a cui ci rivolgiamo si chiede molto, come vi ho detto. Si chiede anzitutto la sincera disponibilità ad accogliere il minore in affidamento e a favorire il suo rientro nella famiglia di origine alla scadenza dell'affidamento familiare. La disponibilità poi a procedere all'adozione legittimante o non legittimante a seconda dell'evoluzione della situazione del minore, se alla scadenza dell'affidamento il rientro del minore in famiglia risultasse impraticabile. Poi la dichiarazione, l'altro presupposto, è costituito dalla dichiarazione scritta di rispettare gli impegni indicati e infine la proposizione alla conclusione dell'iter dell'affidamento familiare divenuto affidamento sine die della domanda di adozione ex 44 o di adozione legittimante mirata se il rientro in famiglia non è. Ai servizi sociali, come già si è detto, si chiede di distinguere, e questo lo stiamo facendo già con dei protocolli di intesa che trovano l'adesione dei servizi, nel senso che quando si tratti di affidamento familiare sicuramente temporaneo, il discorso è certamente esclusivo dei servizi. Quando invece l'affidamento nella stessa valutazione dei servizi presenta dubbi sulla possibilità di rientro del minore nella famiglia di origine alla scadenza, ecco che allora si chiede ai servizi il procedere alla segnalazione al Tribunale per i minorenni per un affidamento familiare giudiziario rilevante ai sensi del 133. E la condizione importante per questo è che tale segnalazione comporta per il servizio l'impegno a non procedere all'affidamento familiare. Cioè l'affidamento familiare si fa d'intesa e previa una comparazione che il Tribunale fa anche per l'affidamento familiare. Questo ci garantisce la prospettiva della continuità affettiva, questo ci garantisce che quella coppia è impegnata, anzitutto è quella che abbiamo selezionato come la migliore possibile e non una famiglia dell'affidamento familiare fa. E secondo, ci garantisce che nel momento in cui si dovesse presentare una situazione diversa da quella che era all'inizio, cioè una situazione di abbandono totale o parziale, il bambino non cambierà famiglia, resterà in quella famiglia o con un'adozione legittimante mirata o con un'adozione ex 44. Io credo che questo sia già da sé, di per sé, un bel vantaggio che deve far riflettere sul modo in cui questa esperienza può portare a dei risultati. Direi a pagina 12, sì. In sostanza, ai servizi sociali e ai consultori si chiede di seguire l'evoluzione della vicenda sostenendo bambino affidatario e famiglie di origine e ripartendosi compiti con l'impegno di prevenire soluzioni consensuali nell'interesse del minore. Agli assessori e ai direttori generali si chiede di sottoscrivere protocolli d'intesa diretti ad assumere impegni operativi in linea con il protocollo, con il progetto di adozione MITE. E guardate, questi protocolli che abbiamo cominciato a sottoscrivere col Comune di Bari e che contiamo di estendere alla provincia e quindi ai comuni di tutta la provincia, quella di Foggia, stanno trovando spazi interessanti anche nel terzo settore. Qualche giorno fa abbiamo avuto un incontro con gli operatori della rete del volontariato del Sud che, sottolineando le insufficienze dei sostegni familiari per i ragazzi dell'affidamento e quindi per le famiglie affidatarie, si sono proposte come reti di sostegno per procedere a questo impegno che ha il duplice ruolo, quello di colmare le situazioni di bambini nel limbo, cioè di bambini che stanno presso queste famiglie da tempo, giungendo o al rientro in famiglia o all'adozione, e dall'altra invece quella di ridurre il più possibile i casi di istituzionalizzazione che ancora in Puglia ci sono. In Puglia sono circa 300 e qualcosa i casi di minori in istituto, e ne stiamo togliendo diversi con soprattutto il sistema dell'affidamento familiare, in vista poi del cogliere se questo affidamento si trasforma in rientro in famiglia o si dovrà trasformare in altro, in un'adozione o particolare o preliminare. E ancora, quindi il procedimento, perché di un vero e proprio procedimento si tratta, comincia con la segnalazione del servizio sociale tramite il PM con la richiesta di affidamento familiare giudiziario. La segnalazione può essere accompagnata da una relazione che indica la disponibilità di una o più coppie con impegno a non inserire il minore in affidamento prima della decisione del tribunale. Si apre in tribunale, oltre che un procedimento civile, anche un procedimento bis per l'adozione in te. L'altra alternativa è una segnalazione che fa il collega del tribunale che ha il procedimento civile e che segnala per un trattamento personalizzato l'intervento per l'apertura di un fascicolo di adozione mite. Aperto il procedimento di adozione mite, viene fissata una camera di consiglio per approfondire la conoscenza della situazione e formulare il progetto di vita del minore. Questo è uno dei dati significativi che poniamo. Quello cioè, insieme con i servizi, di mirare a verificare insieme come rafforzare la prospettiva di quale debba essere il futuro del minore. E in questo senso l'istruttoria viene delegata dal collegio a un giudice, niente di nuovo, per una audizione in questa prospettiva di tutti gli operatori, di tutti coloro che già sono stati sentiti per l'intervento o di emergenza o di allontanamento del minore da casa, in quel percorso che oggi viene ripercorso alla rovescia, cioè nella prospettiva di trovare una soluzione operativa importante. E poi si completano le istruttorie e si giunge quindi alla idea di pervenire una soluzione, per lo più la soluzione è l'affidamento familiare giudiziario. Momento importante, come ho detto, è quello della comparazione tra le diverse coppie disponibili. La coppia che viene scelta è quella che risulta nella valutazione sottoposta all'esame al vaglio del pubblico ministero, quella dell'adozione della coppia migliore. In questo senso abbiamo dei criteri che sono stati redatti e sono pubblici sia per la selezione delle coppie dell'adozione legittimante sia per quella dell'adozione dell'affidamento familiare ed eventualmente nella prospettiva dell'adozione mite. Il provvedimento di affidamento familiare giudiziario contiene normalmente una scadenza che di solito è un biennio. Disciplina sempre i rapporti con la famiglia di origine e dà incarico ai servizi sociali di seguire l'evolversi della situazione realizzando gli interventi utili per il recupero della famiglia. Solo quando l'affidamento familiare sia durato almeno 2 anni si può prospettare l'adozione del 44D se i tentativi di rientro sono falliti. L'ultima tappa riguarda la presentazione della domanda di adozione non legittimante, ovviamente questo sempre che non ci siano le condizioni per l'adottabilità, ma in un caso o nell'altro la strada che si va sempre più percorrendo è quella di ottenere dalla famiglia di origine il consenso all'adozione. Solo nei casi di resistenza immotivata a dare il consenso si procede senza il consenso della famiglia biologica previa decadenza dalla potestà. Nei casi che abbiamo indicato, questo è avvenuto nella metà circa dei casi gestiti che hanno portato all'adozione. Salterei gli effetti dell'adozione non legittimante che ho per conosciuti, quindi saltiamo le pagine 18 e 19, andiamo alla pagina 20. I vantaggi della sperimentazione, io credo che siano, primo, quello di affrontare il problema dell'identità del minore, superando la sua condizione di bambino nel limbo che l'attuale disciplina non affronta. Poi l'emergere della realtà del semi-abbandono permanente dovuto all'incapacità della famiglia biologica di rispondere alle esigenze educative del figlio pur in presenza di un rapporto affettivo che continua. E poi ancora garantisce in ogni caso il diritto del minore a una famiglia sostitutiva che prima lo accoglie in affidamento e quindi con continuità, e poi, se se ne creano le condizioni, lo accoglie in adozione non legittimante, acquisendo la responsabilità di, legale di genitore, o in adozione legittimante se ci sono le condizioni. Ma è un'adozione legittimante tutta particolare, perché non ha prodotto strappi per l'allontanamento del bambino, ed è la copertura, la definitiva sanzione di un percorso di lunga strada che è cominciato con un affidamento familiare e poi è andato man mano cambiando. L'effetto è anche quello di non stigmatizzare la famiglia di origine, squalificandola come abbandonica in un documento che qual è la dichiarazione di adottabilità, che spesso rimane appunto con uno stigma per anni nell'immaginario di questa famiglia, e tende quindi a realizzare una giurisdizione di conciliazione. Offre, e questo è un punto significativo, ogni garanzia di difesa processuale per i diritti della famiglia di origine, perché tutti i provvedimenti sono emessi nel contraddittorio e sono impugnabili. Prospetta un nuovo ruolo per i servizi sociali dell'adozione, non più quello di sancire la definitiva interruzione di rapporti giudiziari e relazioni umane tra minore e famiglia biologica, con il rischio di essere considerati ladri di bambini, ma invece quello di accompagnare i soggetti coinvolti nell'adozione. Io voglio sottolineare che è ovvio che la risposta a questo sarà: ma tutto questo è già previsto, tutto questo. Sì, probabilmente è vero, però non si fa, nella stragrande maggioranza dei casi non si fa. Io credo che sia importante entrare nel discorso di un recupero di cultura della conciliazione, delle forme di tutela, di accompagnamento, in una prospettiva in cui devono essere i giudici primi ad assumere questa dimensione, a non far calare le decisioni dall'alto, ma a farle con consenso, con adesione, con direi, se mi permette la parola, con pudore. Quali sono stati i risultati di questa esperienza dopo 34 mesi? Sono rientrati in famiglia 37 minori, sono stati collocati in affidamento familiare 94 ragazzi, sono stati adottati con l'adozione di 64 minori, sono state presentate 265 domande di adozione di terzi. Ora, io credo che questo debba portare a riflettere sulla nostra esperienza e sulla legislazione in tema di adozione. Forse più che sul tema dell'adozione, su quello dell'affidamento familiare, perché il vero problema è che l'affidamento familiare, a mio avviso, deve uscire da questo equivoco. O l'affidamento familiare ha carattere di risposta a un disagio temporaneo, come dice l'inizio dell'articolo 2 della legge sull'adozione, e allora deve avere queste caratteristiche, e non si deve legittimare invece una continuazione di affidamento che dura anni, anni, anni. O invece si ritiene che questa seconda debba essere la linea, e allora si cancella l'idea di una risposta a un bisogno temporaneo. Io sono per la prima idea, non per la seconda, e credo che i problemi delle continuità degli affetti, quelle realtà che sono, si sono verificate a Venezia, eccetera, nascono proprio da un equivoco sul concetto di affidamento familiare. Perché se l'affidamento familiare è temporaneo e porta dopo il periodo previsto al rientro in famiglia, un problema di allontanare e di andare all'adozione non si crea. Il tutto si crea perché c'è un profondo equivoco sull'idea dell'affidamento familiare. E allora, che l'affidamento familiare, che pure io ritengo che meriti l'attenzione dovuta anche nei casi in cui ci sia un dubbio di non temporaneità, sia gestito sin dall'inizio tutti insieme, e che trovi questa strada di percorso che consenta una comparazione, un affidamento gestito molto puntualmente, che venga completato in termini. L'altro profilo che ritengo importante è quello che ci sia normativamente una possibilità che l'adozione non legittimante dopo alcuni anni è su richiesta del figlio adottato, oltre che del genitore, possa essere convertita in adozione legittimante. Questo lo prevedeva per alcuni anni l'articolo 74 della legge sull'adozione, e non vedo perché non possa essere, con un piccolo tocco, trasformato e portare anche qui a una sanatoria e a un percorso morbido, graduale, definitivo, che porti anche questo, però anche qui lasciandolo alla facoltà e alla volontà di tutti. Perché nel caso che ho portato e che nella documentazione, un bambino dice: io voglio conservare il cognome di origine, di mio padre. Ed è giusto lasciarlo. Allora, se l'adozione legittimante deve significare cancellare questo nome, non sarà possibile arrivare a questo, a meno che non ci venga una forma tale di adozione legittimante con mantenimento del cognome di origine. Ma questo è tutto da studiare. Quindi, secondo me, io credo che tutti noi dobbiamo riflettere su una dimensione di grande reciproca umiltà e di riflessione su quali possano essere le prospettive che vanno proposte con pazienza, con attenzione, sia sul piano più dei comportamenti giurisprudenziali che dei principi, e poi anche nella prospettiva di sanare alcune lacune. Io non entro nel discorso dell'adozione internazionale, che Gino ha fatto con grande, come al solito, attenzione e cura, e nel quale mi rimetto. Anche lì ci sarebbe da discutere di tante cose, ma facciamo una cosa alla volta. Parliamo di adozione minde e confrontiamoci su questa, poi passeremo. Grazie.